Radio Giornale.
Ancora una sconfitta per Boris Johnson alla Camera dei Comuni, respinta nuovamente in Gran Bretagna la richiesta di elezioni anticipate, il Parlamento chiuso fino al 14 ottobre. Una stagione di riforme, la promessa del premier italiano Conte dopo un aspro dibattito votata alla Camera con ampio margine, la fiducia al governo definito della svolta. La domanda resta molto elevata, la situazione rientrerà, non è preoccupato dall'aumento dello sfitto il presidente dell'Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari. Morte le trattative di pace, Trump chiude ulteriori colloqui coi talebani, non c'è fretta per ora di ritirare le truppe statunitensi dall'Afghanistan. Non ce l'ha fatta come era nelle previsioni. Il premier britannico Boris Johnson ha incassato una nuova sconfitta alla Camera dei Comuni. Per la seconda volta e prima della sospensione dei lavori per 5 settimane, il Parlamento ha infatti respinto la richiesta di andare a elezioni anticipate. Ma il braccio di ferro tra primo ministro e opposizione continua. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
Giornata nera ieri per Boris Johnson, ma ancora più nera per il Parlamento britannico, sospeso da ieri notte fino al 14 ottobre. Il premier Johnson è costretto a subire 2 pesanti sconfitte. Gli venne respinta infatti la richiesta di elezioni anticipate, una sua mossa per portare fuori il Regno Unito dall'Europa in caso di vittoria il 31 ottobre, vivi o morti, come più volte proclamato. Non solo. Westminster sempre ieri ordina che siano resi pubblici documenti riservati relativi alla chiusura del Parlamento. L'obiettivo è quello di sbugiardare Johnson, che aveva sempre detto di voler sospendere Westminster, non certo per ottenere un divorzio senza accordi con l'Europa. Ma il dramma della Brexit non finisce qui. Ieri è entrata in vigore la legge che obbliga il primo ministro a chiedere a Bruxelles un rinvio della Brexit dal 31 ottobre alla fine di gennaio. Johnson risponde che si tratta di un oltraggio al popolo e che non chiederà alcuna proroga, anche perché si dice convinto di poter trovare un accordo con Bruxelles al vertice europeo del 17-18 ottobre. Ma come? Corrono varie voci, ma di certo vi è che il Parlamento britannico resterà chiuso per 5 settimane. Un attentato alla democrazia, accusano le opposizioni. Una prova questa di come la Brexit abbia sconvolto anche gli istituti più prestigiosi e più antichi del Regno Unito.
Andiamo in Italia, 343 deputati a favore, 263 contro e con una larga maggioranza che il governo Conte bis ha ottenuto la fiducia alla Camera, una fiducia votata dopo un serratissimo dibattito contrassegnato dalle contestazioni dell'ex alleato, la Lega, alla quale il premier non ha risparmiato stoccate. Oggi è previsto il voto al Senato. Da Roma sentiamo Anna Valenti.
La Camera approva.
Nessuna sorpresa, tutto è andato come previsto. Alla Camera si sapeva il pallottoliere era favorevole al nuovo esecutivo rosso-giallo che godeva di un'ampia maggioranza. E così è stato. La fiducia è arrivata dopo oltre 8 ore di dibattito, tutt'altro che sereno. La giornata si era aperta con gli applausi al discorso programmatico di Giuseppe Conte, che una volta di più ha voluto rimarcare la discontinuità con il governo precedente.
È un progetto politico di ampia portata, se mi permettete anche culturale. Vogliamo volgerci alle spalle il frastuono dei programmi inutili, delle dichiarazioni bellicose e roboanti.
Nel pomeriggio, durante le repliche, lo scenario cambia, il consenso diventa contestazione. C'è chi lascia l'aula, c'è chi invece intona coro. Poltrona, poltrona, urlano gli ex alleati leghisti che accusano il premier, il Movimento 5 Stelle, di tradimento.
Mentre il Movimento 5 Stelle è stato coerente al proprio programma, voi dimostrate di essere coerenti alle vostre convenienze elettorali.
Elezioni, elezioni, urlano dai banchi del Carroccio, a cui Conte risponde con un altro affondo.
Il fatto di pensare che una singola forza politica, o addirittura il suo leader, possa decidere ogni anno, a suo piacimento e a suo arbitrio, di poter portare il Paese alle elezioni, è responsabile.
Il governo ce l'ha fatta malgrado il no di Forza Italia, Fratelli d'Italia, alcuni deputati del gruppo misto e Lega. Ma questo è solo il primo assaggio della battagliera opposizione che il nuovo esecutivo dovrà fronteggiare.
I colloqui di pace con i talebani sono defunti, lo ha detto Donald Trump dopo la improvvisa decisione nel fine settimana di cancellare un vertice segreto negli Stati Uniti che avrebbe potuto sancire un accordo per porre fine a 18 anni di guerra in Afghanistan. Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Stop ai negoziati, nessuna fretta per ora di ritirare i soldati americani dall'Afghanistan. Trump interrompe una trattativa durata 9 mesi che sembrava sul punto di un accordo dalla potenziale portata storica.
When I heard very simply...
La rivendicazione da parte dei talebani dell'attacco suicida a Kabul la scorsa settimana con 12 vittime, tra cui un militare statunitense, ha invece spinto Trump a bloccare la trattativa. Trump ha spiegato di avere personalmente convocato e poi cancellato a sorpresa via Twitter l'incontro con i talebani e il presidente afghano, previsto domenica scorsa nella residenza presidenziale di Camp David. Un'idea considerata comunque eccessiva anche da alcuni repubblicani, contrari alla presenza qui negli Stati Uniti del gruppo accusato degli attentati alle Torri Gemelle proprio in questi giorni a ridosso dell'anniversario dell'11 settembre. Trattative dunque per ora interrotte, anzi morte, come ha detto Trump, ma non è tramontata la sua idea di riportare a casa dall'Afghanistan una parte dei 14.000 soldati statunitensi per mantenere una promessa elettorale. Incertezza totale invece su come proseguirà il conflitto, particolarmente violento negli ultimi mesi. Secondo l'ONU, nella prima metà di quest'anno ci sono stati più di 530 morti per gli attacchi di talebani e altri gruppi terroristici e oltre 700 per quelli condotti dagli americani e dai loro alleati.
Sempre negli Stati Uniti aumenta la pressione sui giganti della web, dopo quella federale che vede coinvolta anche Facebook. Un'indagine antitrust contro Google è stata annunciata da tutti e 50 gli stati americani. Il sospetto è di abuso della posizione dominante in ambito pubblicitario e minaccia per la libera concorrenza a danno della tutela dei consumatori. La pagina nazionale continua a crescere la quota di case e appartamenti vuoti nella Confederazione, quota oramai giunta su scala nazionale all'1,66% di tutto il patrimonio abitativo, una tendenza che non ne inquieta più di quel tanto Hans Egloff, presidente dell'Associazione Svizzera dei proprietari di mobili, anche se il fenomeno dello sfitto comincia a creare qualche preoccupazione economica. Il servizio da Berna è di Roberto Porta.
Quota 75.000 ormai superata, tanti sono gli appartamenti sfitti in tutto il nostro paese. È così dal 1 giugno di quest'anno, con un aumento di oltre 3.000 unità rispetto ai 12 mesi precedenti. Questo è il dato principale che emerge dall'ultimo censimento in materia, con alcune regioni che soffrono più di altre di questo fenomeno, su tutte il Ticino e la Svizzera centrale. Cala leggermente lo sfitto invece nei cantoni di Zurigo e di Ginevra. Anche per questo motivo il presidente dei proprietari di immobili non si lascia troppo inquietare.
La domanda di spazi abitativi rimane molto elevata, in particolare per quanto riguarda oggetti con affitti medio-bassi, ci dice Hans Egloff. Questo è un fatto positivo. Ci sono comunque più di 75.000 appartamenti sfitti, è vero, e questo ha di certo delle conseguenze economiche, visto che qualcuno deve pur pagare questi spazi vuoti. E a pagare sono gli investitori privati e anche pubblici, come ad esempio le casse pensioni, che continuano a credere nel mattone perché i tassi ipotecari sono ai minimi storici e perché il mercato continua ad essere comunque vivace. Abbiamo ancora un'immigrazione relativamente alta, continua Hans Egloff, che è anche un deputato zurighese dell'UDC. Come detto, la domanda di una casa è elevata e a medio termine questi spazi oggi vuoti riusciranno a trovare un inquilino. Gli esperti fissano la soglia del dolore in questo mercato al 2% di abitazioni sfitte, un limite superato in 9 cantoni svizzeri, tra cui anche in Ticino.
Novità in vista per i futuri militi della protezione civile: l'età di servizio sarà flessibile e la durata massima prevista è in 245 giorni all'anno. Con il dibattito di ieri al Consiglio degli Stati, le Camere federali hanno praticamente chiuso la revisione della legge sulla protezione civile. Restano ancora un paio di divergenze minori da sciogliere. Bocciata la proposta di collaborazione con il servizio civile. In Ticino si è fatta più chiarezza sul futuro dell'aeroporto di Lugano Agno. Ieri sera la Commissione della gestione del Consiglio Comunale Cittadino ha incontrato il Consiglio di Amministrazione dello Scalo e il Municipio Luganese. È la prima volta che le tre parti si sono incontrate di persona ed è stata l'occasione per sciogliere dei dubbi, chiedere spiegazioni e fissare una tabella di marcia. Sul posto c'era anche Pervin Cavacioglu.
Una seduta durata quasi 3 ore, con domande e risposte a ruota libera, che sembra aver ridato un po' di ottimismo. Soddisfatto Ferruccio Unterneher, presidente della Commissione della Gestione, la quale avrà ora delle intense settimane di lavoro.
La Commissione della Gestione è la seconda volta che si china su questo messaggio. Sicuramente domanderemo al municipio di poter incontrare anche il centro di competenza dell'aviazione di San Gallo per avere dei complementi di informazione sulla strategia che hanno allestito, e poi faremo ancora ulteriori domande, cristallizzeremo l'opinione della Commissione della Gestione per poi redigere il rapporto, e cercherà di arrivare per il Consiglio Comunale di novembre.
Se non altro, ha aggiunto, ora tutti hanno le idee più in chiaro su quale futuro vedono municipio e Consiglio di Amministrazione di Lugano Airport per lo scalo, lo scenario con voli di linea, tenendo ancora in considerazione le compagnie Swiss e Cimex per le tratte su Zurigo e Ginevra, ma si guarda anche alla berna federale, ci ha spiegato Marco Borradori, sindaco di Lugano e presidente del CDA dell'aeroporto.
Oggi Filippo Lombardi e Maurizio Merlo hanno cominciato a mettere dei segnali importanti per cercare con il Consiglio federale di ottenere una deroga a quello che è il principio del divieto del cabotaggio, no? E quindi di poter far capo a una compagnia europea qualora compagnie elvetiche, in caso concreto praticamente solo Swiss, non vogliano esercitare e gestire una linea. Se non si dovesse riuscire in questo, si arriverebbe al paradosso che il principio del cabotaggio è nato per difendere il territorio svizzero, e così non solo non lo difendiamo ma lo penalizziamo, perché compagnia svizzera Swiss non ha interesse a fare la Lugano-Ginevra, nessuno può farlo.
Il municipio fra 10 giorni deciderà se e quali modifiche apporre al suo messaggio.